Ecco. Allora, come mai non sta silenziando tutti? Vediamo se silenzia tutti. Bene. Allora, buonasera a tutti voi. Vi condivido la lettera, ecco, in modo che l'abbiamo. E allora cominciamo la nostra lettura stasera via Zoom, segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. Non abbiamo il tempo di salutarci così come facevamo negli nostri incontri Zoom. Quest'anno posso salutare chi è in presenza, gli altri li saluto sempre, però non c'è questo scambio più diretto. Però va bene, io appunto sono in un corso di esercizi con seminaristi nella zona del Napoletano, però volevo mantenere il nostro incontro, no? La nostra lettura della lettera di Giacomo, che spero conterei di concludere per la fine del mese. Vediamo un po' come va. Allora, eravamo la volta scorsa al capitolo 2, e in queste catechesi di Giacomo, alla sua comunità, c'è un po' la problematica adesso dei favoritismi. Il versetto 1 del capitolo 2 dice: fratelli miei, non mescolate a favoritismi la fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria. E allora già in questo primo versetto c'è un po' il tema che poi Giacomo svilupperà. Nella comunità ci sono favoritismi che discriminano, che vedremo subito l'esempio che fa, e quindi c'è la questione: a chi si dà peso, a che cosa si dà peso? Ricordate che il termine gloria, che la volta scorsa mi fermavo su questo, che in greco è doxa e che dice un po' ciò che appare, ciò che l'immagine, no, la gloria di una persona è quello che lui ha compiuto, quello che lui ha fatto, l'immagine di sé. E in ebraico kavod ha a che fare piuttosto col peso. E allora ecco, a che cosa diamo peso? Questo è un po' il tema che Giacomo vuole. E allora dice, non so perché c'è qualche errore nel documento di Word, non lo so, ma andiamo avanti. E dice: perché, versetto 2, se entra nella vostra sinagoga un uomo con un anello d'oro al dito in veste splendida, e se entra pure un povero in veste logora, se voi guardate a colui che porta la veste splendida e dite: siediti qui comodamente, mentre al povero dite: siediti là, o siediti ai piedi del mio sgabello, non avete fatto discriminazione in voi stessi e non siete diventati giudici dei ragionamenti perversi? Allora, intanto in sinagoga era normale a volte sedersi per terra, perché non c'erano sgabelli per tutti. Però naturalmente comprendiamo la problematica che favorisce il ricco, colui che è vestito con veste splendida e anello d'oro, vedete appunto questo apparire, e sfavorisce il povero. Nell'Antico Testamento più volte Dio è chiamato giudice giusto. Noi sappiamo le problematiche relative ai giusti giudizi e agli ingiusti giudizi. E tutta la difficoltà di una giustizia giusta, che sembrerebbe un bisticcio di parole, ma sappiamo che non è immediatamente così. E c'è un detto rabbinico che dice che il giudice che commette ingiustizia è chiamato perverso e provoca cinque cose. 1. Contamina la terra. 2. Profana il nome di Dio. 3. Provoca l'allontanarsi della Shekinah. Cos'era la Shekinah? La Shekinah era la gloria di Dio che abitava il Tempio e che era capace di farsi presente nel piccolo, sempre, che era con Israele, e che era capace di farsi presente nel più piccolo, tipo nel cesto che conteneva il bambino Mosè messo sulle acque, e per noi cristiani tanto piccolo da farsi presente nell'utero di Maria. Allora la presenza stessa di Dio, l'ingiusto giudizio, colui che compie favoritismi ingiusti, provoca l'allontanarsi da Dio, di Dio da noi. E poi ancora fa cadere Israele sotto la spada, e 5 lo fa deportare dalla sua terra, che è come l'allontanarsi della Shekinah, fa andare in esilio. È come dire, no, come l'ingiusta giustizia, tanto per capirci, provoca disastri che coinvolgono la nostra relazione con Dio, la nostra relazione con il fratello, la nostra relazione con la terra. Interessante, no? Questa prima cosa contamina la terra. E allora, due entrano appunto in sinagoga, siamo in un ambiente giudeo-cristiano, e fare favoritismi è in qualche modo, nell'ideale ebraico, far rialzare il volto. La misericordia di Dio, quando ci favorisce, fa rialzare il volto. È bello perché c'è un'idea, no, esistenziale: l'ingiustizia abbassa il volto, fa abbassare il volto, no? La tristezza, il dolore dovuto a un'ingiustizia ci porta a rinchiuderci, no? Nella ferita. La misericordia di Dio fa rialzare il volto. Allora il favoritismo è fare alzare il volto a qualcuno che è ingiusto, che non lo merita, senza tener conto della realtà. E allora, attenzione, è interessante perché c'è questa cosa, questo riferimento ai giudici, però allo stesso tempo Giacomo ne parla in riferimento a un'assemblea cultuale, non è un tribunale, no? Sta parlando di un'assemblea cultuale, quindi per dire siamo tutti coinvolti, perché noi tutti, anche nel nostro piccolo, siamo chiamati in qualche modo a porre giusti giudizi. Giusti giudizi e giuste relazioni che aiutino la vita. Questo al di là del mestiere che facciamo, delle relazioni più o meno importanti di responsabilità che abbiamo, ma la vita va con la giustizia. Per cui in qualche modo ciascuno di noi è chiamato a essere responsabile, no, di in qualche modo di un'amministrazione di una giustizia, di giuste relazioni che favorisca la vita. Per cui il rischio è che quando noi su che cosa giudichiamo? Ecco, questa è una domanda che potremmo porci, no? A volte giudichiamo sull'apparenza o giudichiamo su ciò che è realmente appeso? Perché quando giudichiamo in realtà non su ciò che è la realtà, su quello che è appeso, ma giudichiamo sulle apparenze, noi allontaniamo da noi la gloria che è Cristo. Infatti dice: non avete fatto discriminazione in voi stessi e non siete diventati giudici dai ragionamenti perversi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri per il mondo, quali ricchi in fede ed eredi del regno annunciato a quelli che lo amano? E voi avete disprezzato il povero. Ecco, no, scusate, cerco di poi correggere. Non sono forse i ricchi che vi opprimono e vi trascinano nei tribunali? Attenzione, qui no, Giacomo non sta facendo intanto una lotta di classe, perché vedete, sono i poveri che sono ricchi di fede. Non basta essere poveri per essere beati. Qui fra l'altro risuonano dentro, no, le beatitudini, beati i poveri in spirito. Beati voi poveri, dice Luca, ma sta parlando ai discepoli, non sta parlando a una categoria sociale. E allora, in qualche modo, ecco, questo non toglie l'attenzione di Dio ai più poveri, perché coloro che vivono per arricchirsi, perché questa poi è la problematica, no? Coloro che vivono per se stessi, perché uno dice, vabbè, io non ho più di 2.000 euro, per cui sono tranquillo, no? Io magari che ce n'ho più di 80.000, non lo so, devo cominciare a farmi problemi, rientro nella categoria del ricco. In ogni caso è dire, il tuo cuore dove sta? E se è giocato nel accumulare ricchezze, dimenticando i fratelli e le sorelle, nel bisogno, o se in qualche modo condividere quello che uno ha anche nell'abbondanza. E allora vedete, qui risuona, no, il beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, sono le beatitudini in Matteo 5. Quindi sono eredi del regno, che è annunciato a quelli che lo amano. E allora dice, voi avete disprezzato il povero, non sono forse i ricchi che vi opprimono e vi trascinano nei tribunali? Ma qui Giacomo sicuramente ha in mente delle situazioni che però, cioè concrete, che lui ha davanti a sé, di ingiustizia, dove certamente coloro che hanno più potere e più ricchezze sono più forti, molte volte nel compiere le ingiustizie, di chi non ha gli amici giusti, di chi non ha soldi per fare regali, eccetera, eccetera. Questo è storia di ieri, storia di oggi. Nella Bibbia, ricordate, c'è la storia della vigna di Naboth, no? Nelle storie di Elia ed Eliseo, no, dove ricordate Acaz, il re, era interessato a un pezzo di terra che confinava col suo grande giardino e aveva parlato con il suo proprietario, che era questo Naboth, che aveva una vigna, e gli aveva detto vendimi la vigna, e lui aveva detto guarda, questo pezzo di vigna è eredità dei miei padri, apparteneva a mio padre, che apparteneva a suo padre, che ancora apparteneva, e io questa vigna per me è il legame con la mia famiglia, non posso vendertela. Allora Acaz che fa? Se ne torna a casa, si mette a letto e si gira verso il muro. Sapete quei bambini viziati che se non hanno una cosa fanno il broncio? A volte questi bambini viziati hanno età molto più adulte di bambini. E la moglie Jezabele, che non era proprio una tipa molto per bene, va lì, lo vede così e gli dice: tu sei un re? Tu sei un re? No, tu sei il re. E allora dice: te la doro io la vigna. Allora in pratica corrompe alcuni uomini per fargli falsi testimoni, che accusano Naboth in piazza di aver profanato il nome di Dio. E questo significa che Naboth verrà lapidato. Dopodiché Acaz avrà quello che voleva. Allora sono storie di ieri, storie di oggi, no, che dice, guardate che voi nella comunità vi state comportando con la logica del mondo. Nella comunità dei discepoli, ricordate, Giacomo sta parlando a uomini e donne che in qualche modo hanno incontrato il Signore Gesù e stanno cercando di vivere dietro di Lui, nella sua logica. E dice, guardate, la logica del mondo vi abita. Non sono loro che bestemmiano il bel nome invocato sopra di voi? Certo, se voi compite la legge legale, secondo la scrittura, amerai il prossimo tuo come te stesso, fate bene. Ma se fate favoritismi, commettete peccato e siete accusati dalla legge come trasgressori. Perché chi osserva tutta la legge ma inciampa in un solo precetto, diventa colpevole di tutto. Vedete, Giacomo la chiama legge regale, legge regale perché probabilmente è la legge data dal re dei re, e dal Signore, ed è la legge che ci fa entrare nel regno, nella logica del regno. Ricordate che la legge in ebraico è Torah, che significa insegnamento, indicazione, quindi non è una legge che obbliga, è una legge che indica la via del regno. E la via del regno è quella di aprirsi a un amore che coinvolga colui che ti è vicino, colei che ti è vicino, colei che incontri. Ricordate che nel Vangelo di Luca ci sarà uno scriba, no, che gli domanderà a Gesù, chi è il mio prossimo? E Gesù come risponderà? Con la parabola del buon samaritano, no, di un uomo che, al contrario di quanto fa un sacerdote e un levita che scendono da Gerusalemme e lo vedono, a quest'uomo che era stato malmenato, derubato, e passano oltre. Il samaritano, e Gesù non poteva scegliere figura più irritante per i giudei, perché come sapete i samaritani erano proprio il peggio che si poteva dire per i giudei. Non so cosa oggi noi potremmo prendere per noi, no, che ci fa irritare, dover guardare a qualcuno che, non so, i musulmani, non so, pensateci, no, qual è la categoria, oppure le persone che appartengono. E Gesù va a prendere il samaritano, e il samaritano, che andando verso Gerusalemme lo vide, anche se quello era un giudeo, gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, lo prese sulla sua cavalcatura, eccetera eccetera. Nebbe compassione, dice Luca, nebbe compassione. Allora, vedete, se da una parte in qualche modo noi stiamo seguendo un Signore che è padre di tutti, che è padre di tutti, se noi facciamo favoritismi, cioè se noi discriminiamo, commettiamo peccato, cioè non siamo dietro più al Signore. E la Torah ce lo rivela. È forte questa cosa dell'accusa, no? Come trasgressori. L'accusa non è per il giudizio di morte, l'accusa è perché noi ce ne rendiamo conto. Qui c'è una modalità giuridica che viene chiamata rib in ebraico, cioè una contesa, cioè che era quella che quando due facevano un'alleanza e uno dei due veniva meno, l'altro lo portava davanti agli anziani del villaggio e li gridava, lo accusava dei suoi venute meno, dei suoi misfatti. Ma perché? Perché quello se ne rendesse conto e ritornasse all'alleanza. Ecco, per cui, vedete, fare attenzione a queste indicazioni e questi comandamenti della Torah. Qui c'è un po' anche l'idea un po' ebraica che chi viene meno a un comandamento viene meno a tutta la Torah, nel senso che non che uno non possa venire meno a qualche comandamento, ma il tentativo è quello di, dato che la Torah ci dà dei comandamenti che coinvolgono tutta la nostra vita, almeno in desiderio, almeno in il desiderio è che tutta la nostra vita venga coinvolta dall'amore di Dio verso di noi e verso i nostri fratelli e sorelle. Perché vedete, no? Colui che ha detto non commettere adulterio ha anche detto non ucciderai. Se dunque non commetti adulterio ma uccidi, diventi trasgressore della legge. E qui fra l'altro vedete Giacomo sta citando le 10 parole ed è interessante che, perché no, cioè a volte, qualche volta le 10 parole, i 10 comandamenti venivano dati anche con, come esame di coscienza prima della confessione, non so se mai vi è successo di farlo. Allora uno si mette davanti ai 10 comandamenti e dice questo sì, questo no, grazie a Dio no, questo ma un pochino, no, quest'altro no. Allora come dire, no? E cerchiamo di vedere quali sono i punti su cui, sì, possono, sicuramente ci possono essere delle dimensioni che, sulle quali camminiamo meglio, altre con cui, però è interessante che in ebraico questi comandamenti, chiamiamoli così, sono legati dalla congiunzione e in italiano, no? E, nel senso che letteralmente nella nostra traduzione italiana non viene resa, ma soprattutto la seconda parte, quelle che sono i comandamenti nelle relazioni tra noi uomini, non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, lì letteralmente è non uccidere, è non rubare, è non commettere adulterio, cioè della serie che in qualche modo queste cose non sono compartimenti stagni. A volte la falsità porta all'uccisione, a volte no, la doppiezza porta all'infedeltà. Allora ecco, in qualche modo no, c'è un tentativo di, ecco, di vivere tutta la Torah. Quindi dice, ecco, parlate e giudicate, dice Giacomo, come uomini che stanno per essere giudicati da una legge di libertà. È interessante, no? Perché noi normalmente la legge sentiamo che quasi coarta la libertà, poi in questo periodo difficile a proposito di libertà e di leggi, no? Ne stiamo vedendo tante. E, nella tradizione ebraica la legge apre a libertà. La legge apre a libertà, nel senso che la legge, cioè, ricordate, la Torah viene donata a Israele dopo che viene liberato dall'Egitto. E perché viene donata? Perché Israele rimanga libero, perché Israele cresca nella libertà. Per cui Dio, nella sua misericordia, dà parole che indicano cammini di libertà. Perché vedete, noi possiamo ingannarci, a volte vogliamo ingannarci. Tante volte noi chiamiamo le cose non per il loro nome. E pensate a tutti i casini anche nelle relazioni affettive, ma anche familiari o ecclesiali. Allora, queste parole che indicano cammini concreti, e sono un aiuto perché il popolo cresca realmente nella libertà. E allora dice appunto, il giudizio infatti è senza misericordia per chi non ha avuto misericordia e la misericordia si gloria del giudizio. E ricordate anche Gesù, no? Cioè, che dice, col giudizio col quale giudicate, misurate, sarete giudicati. E allora, più che un dire andrà così, e uno dice caspita, siamo fregati, e almeno io, non so voi, ma sono delle parole che vogliono scuoterci, che vogliono invitarci, no, a diventare a immagine del Signore un po' di più giudici giusti e misericordiosi. Giudici giusti e misericordiosi nelle nostre relazioni. Versetto 14. A chi giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? La fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono nudi e privi di cibo quotidiano, se uno di voi dice loro andate in pace, riscaldatevi e mangiate, ma non date loro il necessario per il corpo, a cosa giova? Così è anche la fede, se è senza opere è morta in se stessa. Vedete, qui sembra veramente un po' riecheggiare in maniera contraddittoria quello che diceva Paolo, no? Voi sapete che nella storia ci sono state delle letture che hanno contrapposto Lutero, per esempio, no? Paolo a Giacomo. In realtà qui, più che avercela con Paolo, probabilmente Giacomo ce l'ha con delle cattive interpretazioni di Paolo, che già Paolo nelle sue lettere cerca di correggere. Cioè, no, di una fede che non diventa vita, di una fiducia, sì, espressa, ma poi che non diventa carne, no? Una volta sentivo che non basta che il Signore Gesù ci affascini, bisogna poi deciderlo di seguirlo. Cioè, che una cosa è che il Signore ci affascina, va bene, ok, ma una cosa è diventare Suoi discepoli e discepole. Cioè, quell'impegno di cercare di far carne nella nostra carne, nella nostra relazione, nella nostra vita concreta, di noi con gli altri, la parola, lo spirito del Signore che sentiamo in qualche modo, pur con tutte le domande, le contraddizioni, eccetera, che è la parola di vita. A me piace, e penso che anche sia condivisibile, no? Cioè, anche le vicende, ricordare anche le vicende dei dodici, no? In particolare dove, per esempio in Giovanni, dove dopo Gesù fa un discorso sul pane di vita e su chi non mangia la mia carne beve il suo sangue e beve il mio sangue, eccetera, se non ha comunione con me, eccetera, eccetera. Molti discepoli, all'udir questo, se ne andarono, perché dicevano il suo linguaggio è duro, chi può intenderlo? E Gesù, con quell'intuito che lo contraddiceva, per cui riusciva a cogliere anche gli atteggiamenti interni, interiori dei cuori, e vede i discepoli dodici che erano un attimo così e dice: volete forse andarvene anche voi? E ricordate che sarà Pietro che dirà: Signore, da chi andremo? Cioè della serie, ma un po' ci abbiamo pensato pure noi, no? Tu solo hai parole di vita che non muore. Allora in qualche modo credo che anche ciascuno di noi è chiamato a decidere se vuole essere un simpatizzante, una simpatizzante, che va bene, cioè voglio dire ognuno poi, o un discepolo o una discepola del Signore. E questo si fa appunto praticando, cioè provando a fidarsi delle sue parole nella concretezza della nostra vita e nella concretezza dell'uso dei nostri beni. Quando le cose arrivano al portafoglio diventano drammaticamente serie. Per cui vedete, lui dice, se un fratello e una sorella sono nudi e privi del cibo quotidiano, se uno di voi dice andate in pace, riscaldatevi e mangiate. No. Cioè, tanto per dire, no? A volte, per dire anche nelle preghiere di benedizione che facciamo all'inizio del pranzo, della cena, magari ci viene da dire: Signore, ti ringraziamo per questo pane, per questo cibo, donane anche a chi non ne ha, pensa anche a chi non ne ha, va bene. Però l'importante è che in quel dire al Signore pensa tu a, a chi non ne ha, ci siamo anche noi a pensarci. Perché sennò è fin troppo facile. Il Signore ci pensa, ma noi ci pensiamo. Vedete, ecco, una fede senza opere è morta in se stessa. Una fede che non si concretizza. Ma se ci pensate anche nelle relazioni importanti della nostra vita, l'amore o si concretizza in gesti concreti, o sogniamo. E gesti concreti che vengano fuori soprattutto nel momento in cui l'altro, l'altra, è più debole, è più sofferente, ha più bisogno. L'amore non è soltanto la bellezza dei sensi, la gioia dei sentimenti, lo sapete meglio di me, no? Ma poi è la concretezza di stare accanto all'altro, all'altra, nel suo dolore, nella sua fatica, nel suo vuoto, nella sua rabbia. Allora, o una relazione si concretizza in opere, o stiamo sognando. Per cui, vedete, no, Giacomo continua dicendo: qualcuno dirà, tu hai la fede, ma io ho le opere. E allora Giacomo dice, mostra la tua fede senza opere, e io ti mostrerò attraverso le mie opere la mia fede. È interessante, no? Perché se da una parte nei Vangeli si richiede, si invita a credere in Gesù, e allo stesso tempo in Matteo 24, ricordate nel giudizio finale, sarà quello che abbiamo fatto chi dirà in chi abbiamo creduto. Nel senso che, no, in quella parabola di Gesù, Gesù prende anche gli estremi, no? Lui dice, quando sarà la fine, il figlio dell'uomo dividerà, no, i giusti dagli empi, e fra i giusti magari ci sarà qualcuno che non frequentava le nostre assemblee liturgiche, che non girava per le nostre chiese, e Gesù gli dirà: vieni amico mio. E questo dirà: ma veramente io con te, Gesù, non ho mai avuto niente a che fare, anzi ero un mangiapreti. Uno. E allora Gesù dirà: no, veramente noi ci siamo incontrati in quel povero di cui ti sei accorto e fatto vicino, nell'ammalato che sei andato a visitare, no, eccetera, eccetera. E dall'altra parte, come sappiamo, fra gli empi magari ci saranno anche dei preti, che Gesù dirà, loro diranno: ma come, Signore, abbiamo celebrato sempre nel tuo nome. Mi ricordo, e non so se nelle nostre chiese oggi noi avremo il coraggio di farlo, mi ricordo quando anni fa, 10 anni fa, ero stato in Siria prima dello scoppio della guerra, ed eravamo stati presso Paolo Dall'Oglio, ricordate questo gesuita che è sparito, non si sa più nulla, e lì in Siria. Lui ci accolse, e un bel monastero che hanno restaurato, pensate, un monastero del IX secolo d.C., Marmusa, e all'interno della chiesa c'è questo bellissimo dipinto del giudizio universale, antico, sarà anche quello del X secolo. E allora è interessante che dalla parte dei giusti e dei salvati c'è il popolo di Dio, nei suoi laici, nei suoi presbiteri, nei suoi monaci, nei suoi vescovi, e dall'altra parte, fra gli empi, c'era anche lì il popolo, laici, presbiteri, monaci, vescovi. Non so se oggi avremo il coraggio di dipingere questo in una chiesa cattolica, no? Mettere un vescovo tra i dannati. io non sono io giudice, non vedo i cuori, però a volte, da quello che si vede, no, non ci sono, come dire, ministeri nella Chiesa Cattolica che non sono esenti dalla possibilità di peccati, e anche grossi. Per cui, vedete, alla fine è ciò che facciamo che dice in chi crediamo. E dice: tu credi che Dio è uno? Fai bene. Anche i demoni credono e fremono. Ma vuoi sapere, o uomo vuoto, che la fede senza le opere è inoperante? Vedete, qui Giacomo sta parlando a un certo tipo di credenti che anche Francesco oggi ha messo, quando parlava un po' delle eresie che permangono nel nostro agire anche cristiano, che possono veramente essere, per esempio, un certo tipo di gnosticismo, cioè di una fede così molto celebrale, anche molto così fatta di pensieri, letture, riflessioni, che però non si accorge del fratello o della sorella accanto a te nel suo bisogno. E allora, ecco, lui lo chiama uomo vuoto, vuoto. Anche Paolo utilizzerà questo termine e quando parlerà: io corro, opero e spero che tutto quello che faccio, potremmo chiamarla la sua pastorale, non risulti alla fine vuota. Un vuoto agire, un agire a vuoto, che non porta a niente. Anzi, lui dice, è peggio ancora dei demoni, perché i demoni credono e hanno paura. Tu neanche quella, dice Giacomo al suo interlocutore. E allora dice: Abramo nostro padre non fu forse giustificato dalle sue opere quando condusse Isacco suo figlio sull'altare? Vedi che la fede cooperava con le sue opere e dalle opere la fede fu portata a termine. E fu compiuta la scrittura che dice: Abramo credette in Dio e ciò gli fu ascritto giustizia e fu chiamato amico di Dio. Vedete, questo brano di Paolo, fra l'altro, viene anche utilizzato da Paolo per dire l'importanza della fede in Gesù. Però Paolo ne parla in un altro contesto, cioè Paolo ne parla nel contesto in cui, nel contesto ebraico, dove la pratica della Torah, come dire, era qualcosa che facendola, la tentazione, il rischio era quello di pensare che praticando la Torah io mi salvo. Quindi sì, la fede in Gesù, ma anche la pratica della Torah. Allora Paolo diceva: no, un momento, guarda, quello che salva è l'amore gratuito di Dio in Gesù. Non sono le tue buone opere che ti salvano. Le tue buone opere sono il voler coinvolgerti concretamente in quell'amore gratuito di Dio che ci viene in Gesù. Cioè, ricordate un po' anche lo Shema Israel, no? Quell'ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze, che è molto bello perché dice: il cuore è tutto ciò che c'è nel tuo cuore, anche i casini, anche i peccati, coinvolgili con Dio. Con tutta la tua anima e che tutta la tua vita, la tua esistenza, la tua intelligenza, la tua memoria, i tuoi sentimenti, con tutte le tue forze, tutte le tue forze, e la tradizione ebraica l'ha sempre interpretato con tutti i tuoi soldi, i tuoi beni. Allora, questo con tutto ci spiazza, no? Normalmente uno dice: con tutto? Signore, proprio tutto? facciamo 80 a te e 20 a me. E sono bravo, gli ho già 80, facciamo 90 e 10, facciamo 95 e 5 e chiudiamola lì, cioè lasciami qualcosa a me, no? Allora, questo modo di pensare fa pensare che siamo davanti a un Dio che vuole tutto, che non ci lascia spazio, però è un modo sbagliato di pensare e di interpretare queste parole. Perché l'amore vuole tutto non per Dio, ma per noi. Perché se ci pensate, tutto quello che alla fine della nostra vita non è stato coinvolto nell'amore, morirà per sempre. Perché noi crediamo che solo l'amore vince la morte. Allora tutto quello che l'amore coinvolgerà della nostra esistenza concreta supererà la morte. E allora ecco, è questo Abramo che crede in Dio e rischia suo figlio, no? In quella parola che ha sentito a un certo punto in Genesi 22. E Abramo credette e credette facendo. Qui c'è proprio veramente, no, la mentalità ebraica che è molto più radicata della nostra, no? Si crede se si fa. La pratica dice la fede. Vedete, Abramo credette in Dio e ciò gli fu ascritto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. Vedete che l'uomo è giustificato dalle opere e non dalla fede soltanto? Così pure Rab, la prostituta, non fu forse giustificata dalle opere quando ricevette i messaggeri e gli rimandò per un'altra via? Vedete, qui Giacomo sta argomentando il suo discorso. Prima ha parlato di Dio stesso e qui prende dei riferimenti scritturistici. Quindi prende la figura di Abramo e prende la figura di Rab. Rab la troviamo nel libro di Giosuè. E quando gli israeliti sono davanti a Gerico, allora prima di conquistarla mandano delle spie e questi poi vanno a prostitute, e questa prostituta, che aveva sentito il loro discorso, sapendo, credette alle sue parole e operò. Come? Nascondendoli. Venne poi la polizia e lei disse che sì, erano stati da lei, ma poi erano andati via, eccetera, eccetera. Così come il corpo è morto senza lo spirito, senza il soffio, lo spirito, così la fede senza le opere è morta. Ecco, una fiducia che si concretizza, no, in atti e che rende autentica la relazione.